Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, buon lunedì, prima e unica, attenzione, puntata settimanale di Palla in Tribuna, perché poi c'è la sosta, quindi noi ci risentiamo su queste frequenze lunedì prossimo, ovviamente, quando insomma saremo più vicini alla partita con il Como e ci tireremo la lunga volata. Oggi invece, naturalmente, commentiamo soprattutto quello che è stato sabato a Venezia, ahi noi, la prima sconfitta del nostro Parma. Sconfitta che ci può stare, sconfitta comunque con qualche recriminazione, come lo sono tutte le sconfitte, inevitabile. Ditemi la vostra al 333-9200-170. C'è anche il sondaggio sul sito gazzettadiparma.it, adesso aspettate che lo recupero, perché poi è un sondaggio che, come sempre, andremo a commentare l'esito questa sera a Bar Sport. Se solo lo trovo, beh, insomma, adesso ci arriverò pian piano nella sezione dovuta. Comunque il sondaggio di fatto riguarda, per così dire, eccolo qua. Qual è stato il principale punto debole del Parma-Venezia? Allora, comunicazione di servizio, così per voi, Nel sito andate nella sezione Il Parma, la vedete nel menu in alto, c'è del sito Gazzetta di Parma, sezione Il Parma, è quella proprio dedicata al Parma Calcio. Allora, qual è stato il principale punto debole del Parma-Venezia? Sondaggio, 4 possibili risposte. La difesa poco attenta, il centrocampo che ha fatto poco filtro, l'attacco sterile o i cambi inefficaci? Vediamo adesso qual è che sta, sta in vantaggio poco onorevole, ma tale è. 43% ha risposto la difesa poco attenta, il 31% ha scelto il centrocampo che ha fatto poco filtro, il 14% dà la colpa all'attacco sterile e il 12% i cambi inefficaci. Detto che sono tutte con cause, su questo penso che siamo tutti concordi, o quasi. Però tra queste, se proprio dobbiamo sceglierne una, effettivamente la difesa, secondo me, ha colpe un po' su tutti i gol. Ditemi la vostra, ci state già scrivendo in tanti. Allora cominciamo subito con Vito, che è stato il primo a scriverci proprio alle 14.03. Dice: buon pomeriggio, nelle sconfitte io mi esalto per trovare soluzioni. Ero ottimista con Maresca, figurarsi oggi. Certo, le critiche sulla partita singola, la critica ci sta, analizzare gli errori, eccetera, ma perdere dopo 16 giornate è quasi fisiologico. Una medicina amara che fa bene. Poi bisogna ricordare che il campionato è diviso in 3 fasi e bisogna trovare il giusto equilibrio tra inizio, mezzo e la fine. Poi chiude con un bel forza magico Parma, questo messaggio di Vito. Daniele da Medesano scrive: consideravo la partita con il Venezia per certi versi più insidiosa di quella con la Cremonese, per la maggiore propensione di operare in velocità e di capovolgere il fronte d'attacco degli avanti lagunari. E infatti, aggiungo Daniele, è stato proprio così. Si è fatta sentire l'assenza di Estevez, scrive ancora Daniele, e per certi versi quella di Partipilo al momento dei cambi. Comunque partita equilibrata, decisa da episodi e dalla maggiore voglia di vincere del Venezia. Ora ricarichiamo le pile e riprendiamo la marcia a partire dal match con il Como. Messaggio di Gabriele che dice: sinceramente non mi pare che il Parma abbia sfigurato in maniera eclatante, la Gazzetta titolava che non si è lottato, invece secondo me abbiamo costruito parecchio e anche sprecato, Venezia ci poteva stare di perdere, l'importante ora è recuperare le forze e riprendere la strada giusta. Partita persa sulle seconde palle, assenza di Estevez decisiva, col senno di poi sarebbe stato meglio del Prato davanti alla difesa, Pecchia rifletta, comunque atteggiamento giusto anche sull'1-3, avanti crociati, dice Christian. E poi Rino chiede: partendo dal presupposto che a Pecchia non devo insegnare niente, mi chiedo ma perché non ha messo Circati su Poyanpalo? La tua domanda, Rino, è assolutamente pertinente. Poi dice: ricordiamo che non si possono vincere tutte, anche noi abbiamo vinto Frosinone, ma ci sono andati loro. Vero, assolutamente. Poi questo è Antonio che dice: non si può tenere fuori ancora Čolak, suo omonimo, tra l'altro, perché anche Čolak si chiama Antonio, è l'unico che può garantire concretizzazioni in zona gol. E poi ancora questo è Freo: buongiorno, che delusione la difesa, ma proprio del Prato. Beh, la difesa, in effetti il capitano qualche colpa l'ha avuta, se l'ha anche assunta. Poi Fabrizio dice: come abbiamo lodato la difesa, dopo Venezia si può dire che tutta la difesa ha sbagliato su tutti e 3 i gol. Per quanto riguarda l'attacco, Bonnie ha dimostrato di essere un uomo di manovra che si potrebbe vedere come uomo di appoggio al centravanti, vero che è Čolak. E ancora, Čolak nel rapporto gol minuti giocati è l'attaccante migliore. Ah beh, questo penso che proprio i numeri siano indiscutibili. Davidone ci scrive: devo dire finalmente la prima sconfitta, non fraintendetemi, sono veramente arrabbiato, ma l'avevo già scritto che c'era troppa euforia e sabato il Parma ha giocato poco da Parma. Vedrete che i nostri cugini reggiani ci vendicheranno la prossima giornata Reggiana-Venezia, anche perché il Venezia non mi è sembrato una squadra schiacciasassi. Sconfitta generata da episodi, dice Davidone. Allora, adesso sentiamo il parere di chi la partita l'ha vista dal Penzo, neanche scritto a caldo sulla Gazzetta di Parma, e sentiamo un po' le sue riflessioni a freddo. Sto parlando ovviamente di Sandro Piovani. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
A freddo come rileggi questa sconfitta, Sandro?
Beh, è una sconfitta strana, perché nel primo tempo il Parma, nonostante un po' di sofferenza iniziale e finale per tutta la parte centrale del primo tempo, ha avuto due o tre buonissime occasioni che per esempio con il Catanzaro aveva monetizzato subito in gol, no? Ogni tiro diventava un gol, quindi già anche questo è un primo segnale. Il palo, un'altra grande parata del portiere di casa e altre paio di occasioni ad alta pericolosità non finalizzate verso la porta. Nella ripresa invece c'è stato un calo che è coinciso con il gol, pronti via il gol, e evidentemente ha lasciato anche un segno, non so, dal punto di vista forse psicologico, anche se poi è arrivato immediatamente il pareggio, però si è visto che il Parma non era così, come si dice, sul pezzo come nella parte centrale del primo tempo. In più ha rallentato un pochettino la corsa, forse era un po' stanco, forse non ne aveva più, invece il Venezia ha continuato su dei ritmi strabilianti e in velocità sono arrivati gli altri gol. Ci sono stati degli errori come il minuto quasi di palla in area sull'altro gol, e queste sono cose che non si vedono, che si vedono raramente in categorie inferiori. Quindi bisognerà che adesso, come vedo che è il clima generale, il sentiero generale, non è successo niente o poco, diciamo, però bisogna prendere i segnali giusti dei problemi che si sono visti e porci un rimedio.
Abbiamo proposto il sondaggio lanciato sul sito Gazzetta di Parma, che poi chiuderà con durante Bar Sport. Allora chiedo anche a te, Sandro, un'opinione: qual è stato il principale punto debole del Parma Venezia? Le possibilità sono quattro: la difesa poco attenta, il centrocampo che ha fatto scarso filtro, l'attacco sterile o i cambi inefficaci. Detto che sono tutte con cause, ma qual è stata secondo te la principale?
Beh, secondo me la principale è stata, perché io vado in ordine cronologico, diciamo, di problematiche, e la prima è stata l'attacco che non ha tradotto in gol la superiorità. Poi dopo c'è stato il centrocampo che non ha coperto, la difesa che ha fatto fatica, però diciamo che la prima cosa, il palo e altre due o tre occasioni andavano monetizzate perlomeno con un vantaggio. Poi non è detto che si sarebbe vinto, perché è molto difficile, si sa, nel calcio, però questo è, secondo me, cioè la prima cosa che mi viene in mente è i due o tre gol sbagliati al primo tempo.
Quanto hanno inciso secondo te, Sandro, le assenze di Estevez ma anche di Partipilo?
Allora io penso che il Parma avesse bisogno di un clone nel mercato di Estevez. Quindi lo penso, l'ho scritto, l'ho detto, però se ci limitiamo a pensare che l'assenza di un giocatore pur fondamentale come Estevez possa aver influito sulla sconfitta di Venezia, allora andiamo poco lontano tutti, soprattutto la squadra e anche i giocatori. Secondo me il problema c'è stato anche la domenica prima con la Cremonese. Perché se chi ha un po' di, sì, chi ha visto le partite, l'altra trasferta ha cambiato Pecchia due o tre volte il sistema di gioco, anche davanti alla difesa, a 2, a 1, Hernani, Bernabé, la stessa cosa è successa subito a Venezia, e allora significa che qualcosa che non andava c'era. Detto questo, il primo gol è un gol in velocità, un'infilata che non so anche se c'era Esteve, poi con i secondi, ma è l'organizzazione lì che deve essere più chiara. Il gol al primo minuto, per me, tutti i gol che tu prendi al primo minuto di qualsiasi partita, che sia il primo tempo, che sia il secondo tempo, vuol dire che non sei ancora entrato in campo. Secondo me questo è un difetto che il Parma ha avuto qualche volta anche l'anno scorso. ho rivisto alcuni errori, alcune immagini, alcune sensazioni, non so come dire, di partite già viste. E quindi è questo che il Parma deve migliorare, deve tornare ad essere quella squadra cinica, forte, compatta, esperta, nonostante di esperienza ne abbia relativamente, perché sono tutti giovani.
Eh sì, sì. Ti giro così questo messaggio di Stefano 58 che scrive: Ciolak ha giocato 289 minuti segnando 3 gol con una media di un gol ogni 89. Non sarebbe utile farlo giocare di più?
Ma io credo, siamo sempre lì, se si vedono le partite dal vivo, credo che il lavoro che fa Bonni, che peraltro a Venezia non ha fatto benissimo, però noi dobbiamo guardare in questo caso, in questa domanda, con uno sguardo un po' più ampio. Il lavoro che fa Bonni è molto diverso da quello che fa Ciolak,
questo sì.
Ed è molto più funzionale al Parma di adesso, cioè al Parma che spinge molto sugli esterni, perché oltre a due esterni che possono essere a turno Mampar, Pipilo da una parte, Benedicia con Mihaila dall'altra, usa anche dei terzini che spingono molto, perché anche Di Chiara e Koulibaly, se uno vede il Parma, vanno avanti e indietro non poco. Quindi Bonni è molto più funzionale perché riesce a difendere palla, ha un fisico possente, è più un giocatore che può accompagnare la squadra, mentre Ciolak mi sembra proprio l'uomo d'area, tant'è che i suoi gol sono arrivati in momenti in cui il Parma stazionava sempre nell'area. Piuttosto viene da dire: che tipo di gioco vuoi fare contro questa squadra? Allora fai giocare o Bonni o Ciolak, questo sì.
Davidone ci chiede: ma Ciolak e Bonni insieme non possono giocare?
Ma è molto complicato, perché il Parma ha adattato il suo gioco, secondo me è molto complicato, perché il Parma ha adattato il suo gioco a delle situazioni di equilibrio che partono appunto dagli esterni difensivi, come dico prima. Diventerebbe molto ultra offensivo, forse bisognerebbe far cambiare posizione a Bonni e metterlo appena dietro la punta in quel ruolo, però c'è un Som che difficilmente diventa replicabile, perché Som, a parte la partita di Venezia, dove appunto io dico che gli avanti hanno sbagliato quasi tutti, tranne Benedicia che ha avuto il palo, la freddezza del rigore, così, però il reparto offensivo è quello che ha patito di più e per primo, se vogliamo, e poi c'è andata dietro la difesa, e quindi diventa un po' complicato. In certe partite sicuramente si possono far giocare insieme, in certi scampoli di partite.
Come hai visto invece Sandro Del Prato centrale? Tanto mi pare abbia giocato sul centro-sinistra, ha fatto un po' di fatica onestamente contro attaccanti così strutturati.
Allora, noi abbiamo faticato molto, secondo me, i gol lo dicono, in velocità. E paradossalmente io credo che la scelta di Del Prato centrale sia una scelta di giocatore di velocità più che di statura e di stazza e di altezza. Anche Cercati è abbastanza veloce, ma cede un pochettino. Quindi c'è stata una fatica che forse stavolta sostenere i terzini così avanti è stato un po' complicato per i due centrali. Osorio è più, come si può dire, vorrei usare un termine dialettale, è più ruvido, ecco, volevo dire uno sbrucciatore un po' più attento.
Va bene, tanto il pubblico è tutto parmigiano, quindi più o meno dovremmo capire.
È un po' più ruvido, no? E quindi se la cava in qualsiasi situazione, usa molto mestiere nonostante tutto, nonostante anche lui faccia fatica, però è più centrale. Del Prato, che stilisticamente è un po' più pulito tra virgolette, ha fatto sicuramente più fatica.
Sì, è così, sono d'accordo con te. Sandro Piovani, Gazzetta di Parma, ti ringrazio tanto per essere stato con noi oggi, alla prossima. Ciao Sandro.
Grazie a te Alberto, alla prossima.
Allora, un po' di messaggi, appunto Arino dice Del Prato, no, dice Osorio non ne ha presa una, e poi dice con Cercati e Stevez gli avresti dato 3 gol, beh magari li avresti evitati 3 gol, almeno un paio. Fabio dice: secondo mio parere le squadre che affrontano il Parma giocano alla morte, questo è dovuto al fatto che tutti dicono che il Parma è una squadra di altra categoria, è come se noi giocassimo contro Inter e Juventus. Non lo so, Fabio, onestamente questo discorso mi sta bene quando giocavamo in Serie D di Domodossola, forse in Serie C, poi secondo me, adesso non mi sembra di darci troppa importanza, mi sembra, guardando le partite, che tutte le squadre cerchino di giocare al massimo contro tutte. Questa è una mia opinione. Mark dice... Allora, la sconfitta è venuta in concomitanza con i primi infortuni e poi per la prima volta anche i rimpalli non ci arrivavano mai. Io ci bado anche a queste cose, dice. E inoltre è mancato il ritmo solito. Difesa non attentissima. Per me il migliore, puntini puntini, Mihail, la pollice all'ingiù, quindi ironico. Dopo parleremo anche di Mihail, perché effettivamente è uno dei giocatori, secondo me, che stanno mancando di più a questo Parma, e tutte le volte che entra, a me non ha veramente mai convinto. Altro messaggio di Orlando che dice: non lo dico solo oggi perché ha perso, ma Del Prato, pur bravo che sia, non ha ancora l'esperienza che serve a un centrale ed aveva già sbagliato in un'altra partita da centrale dove abbiamo subito gol. Per me devono giocare lì Osorio e Circati, che avevano sempre fatto bene. Orlando. E poi dice: l'assenza di Estevez non solo è una mancanza di un incontrista forte come lui, ma costringe anche a un cambiamento di modulo, per di più togliendo uno come Bernabé all'attacco. È vero, sì, perché non può giocare sulla tre quarti, assolutamente. E poi, Ampo 60, come diceva Pincolini, Vanoli ha preparato questa partita come la finale della Champions. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni migliori, poi è venuto fuori il Venezia, che è bello tosto. Arrivavano prima nelle seconde palle vincendo i contrasti, loro superiori in corsa, idee, voglia. Non mi è piaciuta la formazione, Pecchia non impeccabile questa volta. Ciola che Bonini insieme, vorrei vederli prima o poi. Adesso dopo la sosta ricominciamo determinati e con la garra giusta, dice Ampo 60. Adesso torniamo sicuramente a parlare di tutte queste cose, anzi mi fa molto piacere che ci stiate scrivendo in tanti. Il numero, lo ricordo per chi non lo avesse, via WhatsApp, è il, segnatevelo, è 333-9200-170. Apriamo però una parentesi sul discorso stadi con un'ultima ora dell'Ansa, perché a Roma c'era il premio Manlio Scopigno, tra l'altro premiato anche l'addetto stampa del Parma Calcio, responsabile della comunicazione Fabrizio Cometti, gli facciamo i complimenti, e a Bodi, che è ministro dello sport, ha parlato della questione stadi, ha parlato anche del Parma. Leggo, dice, praticamente, cioè qui la nota è un po' lunga, si è parlato di stadi, ha parlato appunto del Parma, eccolo qua, non solo sugli europei del 2032, e va riconosciuto il merito di chi ha fatto nonostante le difficoltà. Il Parma, ad esempio, chiuderà la conferenza dei servizi per il nuovo Tardini a fine novembre. E poi la nota dice: ma Abodi cita diversi club con progetti addirittura d'arrivo. Penso a Cagliari, mi auguro che sia una questione di mesi affinché si chiuda l'iter. Penso a Bologna, dove c'è piena concordia al completamento dello stadio di Bergamo. Poi a Parma, che quindi torna, Genova, Palermo, Verona, e a stadi di altre categorie che stanno sviluppando dei progetti che determinano soluzioni. Non in tutto questo, noi in tutto questo vogliamo solo facilitare. Abbiamo anche un passaggio dell'audio, poi ve lo faccio ascoltare più avanti. Adesso però andiamo in pubblicità, che poi dobbiamo tornare a bomba, come si suol dire, su Venezia Parma. Tra poco.
Palla in tribuna. La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo, firma anche tu, in tutte le sedi CISL di Parma e provincia, per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio. L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora vi ricordo subito, se no poi magari mi dimentico, che stasera c'è Bar Sport, poi ci collegheremo anche con Marco Valestrazzi, e al 333-920-0170 potete inviare dopo la fine di Palla in Tribuna i vostri audio per la segreteria dei tifosi. Mi raccomando, questo è un bel modo per dare voce a tutti. Poi sapete che insomma, se non contengono chiaramente insulti, ma non succede di solito, vengono mandati in onda e quindi abbiamo così anche la voce dei tifosi. Adesso invece abbiamo la voce del nostro opinionista principe, non si offendano gli altri, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, principe da Principato di Monaco, immagino, una battuta del genere.
Assolutamente.
Complimenti e congratulazioni al mio papà.
Grazie, grazie. Papà. Grazie mille Francesco. Francesco, insomma, weekend un po' così per i tifosi del Parma, per chi ama, chi segue il Parma Calcio. Tu che spiegazione ti sei dato a freddo di questa sconfitta?
Ma guarda, io innanzitutto non appartengo alla categoria di quelli che dicono che esistono anche le sconfitte salutari.
Ecco.
La sconfitta non lascia sempre l'amaro in bocca. È giusto dire che ci sta, che non si può pensare di vincere sempre, che dopo un filotto del genere... Cioè, tutti avremmo firmato di avere 20 punti dopo 9 giornate, per carità, quindi nessuno fa drammi, però è sempre meglio non perdere, e se perdi devi analizzare le cause e gli effetti della sconfitta. Quindi tra le cause io sono d'accordo più o meno sulle varie percentuali del sondaggio, anche se, come ha detto giustamente Sandro, i problemi dell'attacco hanno poi generato tutto il resto, perché se il tiro di Benedicia va dentro è un'altra partita.
Questo sì.
Secondo me, e è un dubbio che avevo espresso anche con Marco Balestrati, siamo vicini di casa, siamo incontrati venerdì sera, e io gli ho detto ma c'è un po' dei presentimenti un po' bruttini, perché non dico che fossero scarichi, però se non erano scarichi, i giocatori del Venezia erano più carichi. Da questo punto di vista c'è stata una differenza.
Forse
c'è stata una differenza che può essere motivata dal fatto che, arrivando la sosta, il Parma ha tirato la corda, ha fatto delle cose eccezionali nelle partite precedenti, soprattutto nelle ultime quattro. Vai alla sosta che sei comunque in testa, qualcosina può essere scattato.
Sì.
Mentre in Venezia, allo stesso modo, arriva la sosta, che è un'occasione anche per tirare una riga, loro hanno già perso lo scontro diretto in casa col Palermo.
Infatti.
E avevano più il sangue agli occhi. Ecco, questo, quindi secondo me, non stanchi, perché non si può parlare di stanchezza a metà ottobre, neanche alla prima decade di ottobre, però un po' scarichi dopo... quel filotto, insomma, Catanzaro, la vittoria col Bari, la fatica fatta con Sampdoria che era prima del Bari, insomma, la vittoria di Cremona quasi inaspettata, ci stava che fossero un pochino meno sul pezzo. Anche qui ripeto le parole usate da Sandro Piovani poco fa.
Guarda, credo venerdì qui commentavamo cosa sarebbe successo qui in caso dei vari risultati, allora guardando la classifica ho detto, certo, se il Parma vincesse andrebbe a 23, scavando un solco sul Venezia che rimarrebbe a 15. Mentre l'ho detto, non so, avevo come la sensazione che la cosa mi sembrava troppo bello per essere vero. Guarda, ero un po' scettico per questo, perché sarebbe stato un verdetto già molto netto, secondo me troppo presto nel campionato.
Sì, certo, anzi, ma magari avrebbe illuso. Sandro ha detto un'altra cosa giusta, mi sembra che l'avesse detta lui, no? Che Vanoli ha preparato la partita come se fosse una sfida di...
Pincolini, l'ha detto l'altro giorno.
Pincolini,
l'ha ricordato un radioascoltatore molto...
Venezia attivo. Mi ha dato l'impressione di aver giocato una partita con lo spirito da playoff.
Sì, è vero, è vero.
E poi è chiaro che anche il Parma ha avuto le sue occasioni, volendo, adesso non dico la si poteva pareggiare perché il 3-1, il 3-2 è arrivato troppo tardi,
sì, sì.
E dopo quel gol lì loro hanno battuto 3 calci d'angolo tenendo la palla sulla bandierina per 3 minuti.
E 5 rimesse laterali.
Io volevo vedere Cici Zola andare nell'area avversaria, non c'è stato l'ultimo arrembaggio, quindi non è stata una sconfitta netta. È stata una sconfitta che deve far riflettere. La mia preoccupazione è che non apra crepe nello spogliatoio, ecco, che si incrini qualcosa. Rompere no, ma incrinare, siccome abbiamo parlato di gruppo coeso, tutti dentro, quando perdi la partita gli effetti possono essere tanti, pochi. L'importante è che non si tocchi la coesione del gruppo,
sì,
questo è fondamentale.
Sì. Allora, stessa formazione di Cremona, Francesco, forse
sì.
Anche lì dal punto di vista mentale sarebbe stato meglio, beh, col senno di poi è facile cambiare qualcosa. A me, sono sincero, ha stupito la panchina di Circati.
A me ha stupito la panchina di Circati perché mentre me l'aspettavo a Cremona per la logica del turnover, una volta fatto il turnover mi aspettavo che rientrasse. Quindi secondo me anche Pecchia ha voluto arrivare a questa partita per poi trarre delle conclusioni. Non dimentichiamoci che l'allenatore è lui, quindi non solo ha il patentino, è un ex giocatore di livello di Serie A, è un allenatore che ha avuto esperienze internazionali e anche se non gli è piaciuto festeggiarlo ha fatto 150 panchine in Serie B, noi ne capiamo un po' meno e gli allenamenti non li vediamo.
Esatto, certo.
Quindi noi non siamo in grado di dire che Del Prato non può fare il centrale, perché
sì.
Pecchia decide che può farlo e il giocatore è disponibile a farlo, chi siamo noi per dire di no? Poi a Cremona è stato perfetto, mentre a Venezia ha balbettato come ha balbettato Osorio, come ha balbettato Koulibaly nel fare le diagonali o lo stesso di Chiara. Quindi ecco, a me dispiace che Del Prato, che è il giocatore, non dico simbolo, però è il capitano, è il giocatore che non si tira mai indietro, è il più maturo insieme a Esteves, è il giocatore più affidabile della squadra, adesso venga messo sul banco degli imputati, questo no, non lo accetto. Perché questi ragazzi qua vanno lasciati tranquilli e voglio dire, anche se è giovane, lui è già maturo, non penso che farà drammi. Non so se il suo futuro sarà tornare al suo posto di terzino destro o se lo rivedremo centrale. Non appigliamoci però a queste cose per dire che hanno perso perché ha cambiato difesa. Cioè, Pecchia viene sempre criticato perché cambia sempre la formazione. E questa volta ha messo squadra che vince, non si cambia e non va bene lo stesso.
Non va mai bene, vabbè, siamo
ecco,
un po' così.
Obiettivamente ricordiamo, giusto criticare, perché noi siamo tifosi, comunque la partita la vediamo, ci possiamo fare un'idea, certe giocate, certi errori si vedono, cioè Del Prato che tarda ad andare su Busio tenendo il braccio alzato come a chiamare un fallo, lo vediamo anche noi che è stata una giocata difettosa,
sì.
Così come il modo in cui Osorio si è fatto anticipare dal Finnico. Però cioè, noi siamo comunque tifosi e l'allenatore ne sa un pochino più di noi. Ecco.
Sì. Allora, dell'infortunio di Partipilo si sa qualcosa, ci chiede Gabriele? No, almeno al momento no.
Non fatemi parlare di queste cose, perché
no.
Direi una veramente molto antipatica e non esiste che io la dica. Quindi...
Davidone dice, io non sono convinto su Del Prato centrale, poi dice, ricordiamo comunque che Poggianpalo non ha fatto molto. Poi dice, intendo come gol, anche se ha fatto 2 assist, continua a dire dovuti a episodi, anche senza Circati. Beh, Ma ha fatto due grandi assist.
Gli assist non sono episodi.
Sono due grandi assist ha fatto.
L'episodio è il tiro a biliardo di Tesman che magari prende il filo d'erba dell'altro giro e va sul palo. Sì. Però un assist non è un episodio.
No. E ti chiedo una cosa invece, accetto che sei stato tenero giustamente con Del Prato, con Miaila come la mettiamo? Quest'anno è una delle principali delusioni, ogni volta
no,
che
qui,
sale...
Qui siamo al contrario, cioè Del Prato dai tutte, non solo dai tutte le attenuanti di questo mondo, ma esprimo il mio rammarico perché adesso viene discusso anche lui sui social come non dico come rendimento, ma cioè, ha sbagliato la partita, dopo non so quante partite che ha giocato. Su Miaila è l'esatto contrario, cioè lì è una questione di atteggiamento, quindi se dobbiamo esaltare il motto tutti dentro, io non so se da parte del giocatore c'è la risposta, cioè c'è la disponibilità a stare dentro, perché tutti dentro vuol dire io do le stesse possibilità a tutti e Miaila ne ha avute anche molte di più di quelle che forse pensavamo meritasse. Sì. E dai un segnale. Sì. Invece il segnale ha dato l'ennesimo segnale di nervosismo, di adesso non mi viene la parola, insomma comunque il battibecco con la panchina. Non si può continuare a tenere in gruppo gente che non è dentro con la testa o che almeno non lo dimostra. Io volevo far notare una cosa, il primo tempo è finito 0-0,
sì.
Poi dopo 10 minuti, 5 minuti eravamo 1-1, quindi di nuovo in parità, poi loro hanno tolto Kitkier,
sì.
Insomma due punte centrali fai fatica
sì.
E hanno avuto più spazio con l'ingresso di Jonsen e noi abbiamo fatto entrare Miaila e di fatto abbiamo perso un uomo.
Sì. Ah, assolutamente.
Il gruppo dell'ultimo mezz'ora si spiega anche così.
Assolutamente. Ti chiedo così, già che siamo nelle spese, Cici Zola a momenti regala ancora un gol. Adesso stanno diventando un po' troppi questi errori però di piede.
Stanno diventando un po' troppi, però cioè, abituiamoci che non è che Pecchi adesso rinuncia ai suoi palleggi
sì.
Perché anzi forse starà ancora più concentrato sapendo sì. Che può succedere l'errore, la leggerezza magari di colpire male il pallone o di non vedere che magari c'è il giocatore al quale stai dando la palla che sta arrivando l'uomo addosso, queste leggerezze non le compie più, però sappiamo che con Cici Zola in campo il gioco è quello.
E attenzione, va detto anche che dai suoi rilanci fatti bene di piede sono
esatto,
nate più di un'occasione pericolosa.
Esatto, quando lancerà una punta che farà gol direttamente sul lancio del portiere, esatto. Cici Zola 8.
Che più o meno è già successo. Sì, sì.
Esatto.
Assolutamente, adesso ricordo quel rigore di Partipilo col Cittadella. Francesco, vabbè, insomma, cosa c'è da fare in questa sosta secondo te per il Parma? E poi, tra l'altro, ci aspetta un Como che ieri ha perso, quindi non sarà una partita facile.
Beh, sarebbe stato più difficile se avesse vinto.
Beh, in effetti.
Non lo so, il Como mi dà l'idea di una squadra che non riesco a dargli un'identità. Perché ha dei giocatori sicuramente molto validi, adesso poi ha anche Verdi, e quindi è sicuramente una squadra temibile. Però non manca sicuramente qualcosa ed è sulla carta una partita da vincere. Però ovviamente bisogna stare attenti perché Cutrone in forma è una bella rogna. Cherry non so francamente se è fuori per infortunio, giuro che questa è una mia lacuna, non mi sono informato, mancano
credo
due
sì,
settimane.
Sì.
E forse sarebbe meglio, ma no, non lo so neanche io perché Cherry di solito contro di noi segna. Però è anche più facile leggere il gioco del Como quando c'è in campo un centravanti di quella statura che per forza deve fare la boa, deve fare le spizzate. E mentre invece senza un punto di riferimento così, un attacco è più meno prevedibile.
Diciamo che gli diamo al buon Cerri, gli diamo che guarisca con calma, senza affrettare.
E che poi faccia un treno di gol dalla settimana successiva.
Esatto, assolutamente. Sì, sì, assolutamente.
No, però volevo far notare una cosa, sì. No? Perché si parla di Vice Stevez e molti rimpiangono il mancato arrivo di Maier che è andato alla Cremonese.
Sì.
Andiamo a vederci come Cutrone lo brucia in occasione del gol del Como, cioè lo lascia sul posto tanto quanto lo aveva lasciato sul posto Osterwolde l'anno scorso in Parma Reggina, quindi è vero che non è quello il suo compito, perché magari è una situazione in cui sta lui dietro perché i centrali difensivi sono andati in avanti, però non è poi quel gran fulmine di guerra
no, è
che
vero.
Ci avrebbe risolto il problema.
Non è un fenomeno, non è un fenomeno.
No, l'erba del vicino è sempre più verde,
sì,
però non era mai giusto. Il giocatore che dobbiamo, tra virgolette, rimpiangere o evocare.
Hai ragione, no sono sposo questa tua teoria in toto, detto che sì, qualcosina lì manca, però vabbè.
Sì, ma questo lo penso anch'io.
La corazzata in Serie B non mi sembra che esista, la corazzata perfetta non esiste,
no,
insomma.
No,
è anche il bello di questo campionato.
No, come gioco io continuo a pensare che quello che ha fatto vedere il Parma non l'ha fatto vedere nessun altro. Poi è chiaro, ormai siamo tutti concordi nel definire Parma, Venezia, Palermo e Cremonese le quattro sorelle, chiamiamole così, con le sorprese che in questo momento possono essere come Catanzaro pronte magari a
io ci metto anche il Modena. L'hai vista l'espulsione del Modena di sabato?
Non sì, so se... sì, fallo dall'ultimo uomo.
Allora, a parte che Ukadda, leggevo i commenti dei tifosi del Modena, è una sciagura per il Modena, a quanto pare.
Sì.
Però
sì,
il fallo, io mi chiedo, ma il fallo c'era? Poi, i replay erano molto scarsi, ma
il fallo c'era.
Io ho visto un tocco che mi sembra falli da calcio a 5, non lo so.
Il fallo c'era. Poi è chiaro che in questi casi l'attaccante appena è toccato si butta.
Sì.
Quello sul quale si potrebbe eventualmente discutere è che l'attaccante del Palermo non era palla al piede.
Stava arrivando lui prima
sul pallone, ma non aveva la palla al piede, non era in possesso di palla. Tutto faceva pensare che sarebbe arrivato prima lui sul pallone ed era una chiara occasione da gol,
sì.
Però la palla non ce l'aveva ancora. Quindi non so se è fallo da ultimo. Insomma, anche qui l'arbitro, il regolamento lo conosce.
Sì, sì. Io ho dei dubbi un po' su ormai il contatto mi è sembrato veramente, veramente lievissimo. Però
insomma, bisogna sapersi trattenere.
Sì, assolutamente.
Poi dopo, se il Palermo non avesse segnato, avrebbe avuto ragione comunque il difensore. Vi faccio giocare in 10 tutta la partita, però ho evitato un gol e abbiamo finito 0-0.
Sì.
Però hai perso e i tuoi compagni si sono dovuti fare un mazzo tanto perché hanno giocato in 10.
Infatti, hanno giocato comunque
Modena,
bene.
Il Modena è una squadra molto codigna, molto compatta, però se vai a cercare la qualità...
C'è solo
Trebolada.
Sì, hai ragione. Grande
giocatore. Almeno, secondo me, per ambire ce ne vogliono almeno 3 di giocatori di qualità, insomma, di un certo livello, sì. Ecco, medio-alta.
Sì, concordo, minimo. Il Parma per quello è ben messo. Vedremo. Francesco, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Ci risentiremo poi alla ripresa.
Voi, permettimi, visto che adesso non credo che Sandro sia ancora in ascolto, però vorrei salutare gli ex colleghi della Gazzetta e fargli un grande abbraccione solidale, visto che stanno passando, insomma, si preparano a passare un momento di lacrime e sangue, insomma, io li penso, anche dalla mia pensione dorata, insomma, sono ancora legato molto a loro.
Grazie Francesco, grazie mille.
Grazie
alla
a
prossima.
Voi, ciao e forza Parma.
Ciao. Allora, qualche messaggio, Cicci Zola ha fatto anche una gran parata e fa dei gran lanci, non parliamo solo degli errori, vero, no, ma l'abbiamo detto, Luca dice, vabbè, Luca sconfina sulla cronaca, Luca, non è questa la sede. Poi Pecchia non cambierà mai modulo, quando rientra Stevez credo che insieme a Bernabé formeranno la cerniera centrale titolare, sugli esterni offensivi 2 posti tra Benekman, Partipilo e Miaila, per punta e sottopunta 2 posti tra Colak, Bogni e Som. Io sono convinto che Bogni può fare, anche se in modo diverso, il ruolo attuale di Som, la penso come questo radioascoltatore. Poi Cutrone la prossima partita sarà squalificato, ci dice Giovanni. Non me ne ero accorto, Giovanni, grazie mille, ancora non ci eravamo concentrati sul futuro, ma bene così. Rino dice sempre grande Monaco. E poi Diego dice: si critica tanto Osorio, ma fin qui non aveva sbagliato ancora una partita. Con questo non è che con Cercati voglia dire che sarebbe andata meglio. Per me la causa è che erano vuoti, almeno così sembrava. Poi Brando dice: Parmigiani, popolo di santi, poeti, navigatori, allenatori. E poi se la prende con la sosta delle nazionali, saranno 2 settimane lunghe e polemiche. Ma no, dai, Brando, insomma, l'abbiamo detto, sono critiche costruttive. Sul discorso Osorio, tra l'altro, sta facendo un gran campionato. Obiettivamente, secondo me, il terzo gol, dove lui si fa un po' infilare anche lui, però la colpa mi sembra più di Koulibaly, che non ha stretto sul giocatore che si inseriva. Così mi è sembrato, non lo so. Andiamo in pubblicità, che poi sentiamo come l'hanno vista da Venezia questa partita, che è un parere esterno, sapete che è sempre bene chiederlo e ottenerlo. A tra poco.
Palla in tribuna.
Festeggia i 60 anni di Conad Centro Nord. Dall'11 ottobre all'8 novembre c'entra la fortuna con il grande concorso Spesa Vincente.
Acquistando i prodotti sponsor con Carta Insieme puoi vincere subito in cassa uno dei 60.000 premi, tra cui carte prepagate fino a 100 euro e partecipare all'estrazione finale di 6 spese per un anno.
Buona Spesa Vincente! Valore indicativo montepremi 980.397 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Dal 6 al 9 ottobre Borgo Food ti aspetta a Fidenza, in provincia di Parma. Più di 1000 prodotti del grande food emiliano in degustazione. 60 animazioni, concerti, la festa in piazza con Jumbo Story. Scopri il mitico Anolino Deco. Rilassati nei mercati in tutta la città. Porta i bimbi al Luna Park, sulla pista da skate e alla pista di trottole più grande d'Europa. Incontra i grandi ospiti. Benedetta Parodi, Valerio Staffelli da Striscia la Notizia. Il talk imperdibile sui vizi e sui pregi d'Italia con Roberto Parodi. Seguici su Facebook e fidenzaborgofood.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua. Allora, sabato vi abbiamo raccontato la partita dal Penso con Marco Balestrazzi. Adesso torniamo via etere a Venezia per collegarci con Dimitri Canello, una firma di Triveneto Gol. Ciao Dimitri, grazie per l'attesa e grazie per essere con noi.
Ciao a voi e buongiorno a tutti.
Allora, insomma, tanti l'hanno detto, il Parma qualcosa ha sbagliato, ma davanti c'è stato un grande Venezia. Come l'hai vista questa partita?
Esattamente come l'avete vista voi e come l'hai appena sintetizzata egregiamente. Io penso che il Parma non abbia fatto una cattiva partita, anzi, in alcuni tratti si è mostrata tutta la forza della squadra di Pecchia, che comunque si è resa pericolosa in diverse occasioni. Io penso che una volta tanto vadano dati i meriti a Venezia, che c'era di fronte, che ha fatto veramente una grandissima partita. Io penso che sulla carta, e anche insomma per quanto dimostrato fino a questo momento della stagione, il Parma abbia qualcosa in più del Venezia, però il Venezia comunque ha una squadra che sta sfruttando l'onda lunga dell'ultimo campionato e diciamo rispetto al girone d'andata in cui era arrivato a toccare il fondo, ultima in classifica il 21 gennaio dopo la sconfitta col Sud Tirol, dopodiché è una grandissima rimonta, come ricorderai anche tu, insomma,
sì, incredibile.
Con l'ultima partita di regular season col Parma, vinta dal Parma, tra l'altro anche lì con pieno merito, però insomma quella squadra è stata ritoccata bene, ha avuto dei buoni innesti, penso per esempio a Gittker, penso per esempio ad Altare, che è uno dei difensori più forti della categoria secondo me, a Lella, a Bjarkason, insomma è una squadra che comunque ha una buona panchina e secondo me ha tutte le carte in regola per quantomeno provare a giocarsela. Ci sono squadre che hanno qualcosa in più, secondo me il Parma ha qualcosa in più sulla carta, ce l'ha rispetto al Venezia, qualcosa in più ce l'ha il Palermo, però al di là di queste due squadre io vedo il Venezia comunque in grado di giocarsi come obiettivo minimo i playoff, ma secondo me io dico che con una partenza del genere e anche considerato tutto il percorso che è stato fatto, la vera svolta c'è stata non soltanto da quando è arrivato Vanoli in panchina, ma da quando è arrivato Antonelli come direttore sportivo, è lì che i risultati sono veramente cambiati, perché tu sai perfettamente, insomma, a Parma di ambiente ne avete vissuti veramente tanti di peripezie nei saliscendi fra le varie categorie. Quando si crea un ambiente positivo è più facile raggiungere i risultati.
Fondamentale, abbiamo visto anche veramente una grande cornice al Penso. Avete visto prima del Parma il Palermo che ha vinto al Penso? Ecco, che squadra vi è sembrata?
Io penso che Palermo e Parma siano le squadre più attrezzate sulla carta. Il Palermo ha fatto un grande mercato, ha una squadra molto equilibrata nei vari reparti. È anche importante sottolineare che ha una panchina lunga, che ha tanti giocatori che possono interscambiarsi. Ha uno degli attaccanti più forti della categoria come Brunori, ma ha anche tanti esterni bravi, penso a Di Mariano, penso a Di Francesco, cioè ci sono un centrocampo ottimo, una difesa comunque con un buon portiere e una difesa comunque attrezzata. È una squadra sicuramente che ha tutte le carte in regola per giocarsi la Serie A. Poi sappiamo perfettamente che i campionati non si decidono sulla carta, che le squadre che spendono di più non necessariamente vincono. È chiaro che però più spendi più hai possibilità, perché chiaramente puoi accaparrarti i giocatori migliori. Poi ci sono tutta un'altra serie di componenti che devono incastrarsi, quella ambientale assolutamente per me è fondamentale. Basti pensare alla promozione del Palermo, che è arrivata in un momento in cui allo stadio c'erano 5.000 persone, piano piano la squadra ha trascinato il pubblico siciliano e si è arrivati ad avere 35.000 persone allo stadio nella finale playoff contro il Padova. Adesso ovviamente con il cambio di proprietà c'è una solidità mostruosa alle spalle, con veramente una delle proprietà più ricche del mondo, e ovviamente questo fa sperare i tifosi rosanero in un futuro molto, molto importante sotto il profilo dei risultati e magari anche con un salto di categoria. Però io penso che fino a questo momento la classifica reciti verdetti veritieri. C'è un Catanzaro che comunque secondo me non è una sorpresa, perché ha fatto il miglior mercato fra le neopromosse e ha anche tutta una serie di componenti ambientali, tecniche con la guida tecnica di Vivarini, direzionali con Giuseppe Magalini, che secondo me è un ottimo direttore sportivo. Credo che non sia una sorpresa che sia fra le prime della classe. Secondo me non andrà in Serie A diretta, però comunque sarà una squadra che io non penso a un fuoco di paglia, non penso a un inizio così magari abbagliante che poi si ripercuote in tutto il resto della stagione. Vedo una squadra comunque in grado di competere quantomeno per i playoff. E per il resto, insomma, la mia opinione te l'ho detta, secondo me la classifica attuale è fedele specchio di quello che si è visto fino a questo momento.
Dimitri, un'ultimissima domanda, flash. Paolo Vanoli noi lo conosciamo come calciatore, meno come allenatore, ma sta dimostrando veramente di avere grande stoffa.
Allora, guarda, io penso che, tranne rarissime eccezioni, un allenatore debba avere alle spalle una società che lo sostenga. Perché per quanto bravo possa essere, o veramente è un fuoriclasse che allora riesce ad andare anche al di là dei limiti societari, ma un allenatore bravo senza una società alle spalle che lo supporti, che crei le condizioni giuste per poterlo far lavorare, non va da nessuna parte. Vanoli ha avuto il merito comunque di crescere alle spalle di un top europeo come Antonio Conte, e assumendone sicuramente le caratteristiche migliori. Poi ha cercato fortuna all'estero, ha fatto qualcosa di buono con lo Spartak Mosca, ha, diciamo, acquisito esperienza anche internazionale, essendo il gruppo del Venezia composto da tantissimi giocatori stranieri, quindi qui è importante un allenatore che conosca l'inglese bene, che conosca varie culture, che sappia comunque amalgamare bene le varie componenti della squadra. E questo Vanoli ci ha messo un po', perché ovviamente ha trovato una situazione di macerie per tutta una serie di motivazioni, e poi ha avuto l'appoggio incondizionato da parte del direttore sportivo, e quest'asse Antonelli-Vanoli secondo me è il segreto di questo grande campionato del Venezia e anche di quello scorso, in cui la squadra in 6 mesi è passata dall'ultimo posto in classifica ad agguantare addirittura i playoff e comunque di giocarsi con più che dignitosamente la partita dei quarti dei playoff contro il Cagliari.
Dimitri Cannello, Treveneto Gol, gentilissimo e assolutamente interessantissima la tua disamina. Ci risentiamo poi quando ci sarà la partita di ritorno. Ciao Dimitri, grazie mille.
Grazie, ciao.
Allora, intanto che ci colleghiamo con Marco Balestrazzi per parlare della puntata di questa sera di Bar Sport, ancora qualche messaggio. Roberto dice: Bogni sta facendo bene, sempre in campo, un gol. Sempre in campo. Non capisco bene, qui manca la punteggiatura, provo a interpretare. Ciolak giocato a spezzoni, 3 gol. Dico una cosa, senza prima punta i campioni difficilmente si vedono. Il tempo c'è, vedremo. Vedremo assolutamente. Il tempo c'è. Certo, l'imbarazzo della scelta quest'anno crea appunto anche queste situazioni. Gli altri anni non c'era. Poi adesso non mi fate domande su Charpentier perché qui è buio totale, ma direi che già non riesce a trovare spazio, trova poco spazio Ciolak, quindi non c'è questo problema, dai, se non altro almeno questo ce lo siamo tolto. E, l'abbiamo detto, questa sera c'è Bar Sport, ci sono tanti temi da affrontare anche se poi c'è la sosta, ma si parlerà soprattutto di Venezia-Parma. Io do il benvenuto a Marco Balestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, ribadiamo innanzitutto il sondaggio su gazzettadiparma.it, dovete andare in alto nella sezione Il Parma, vi chiediamo qual è stato il principale punto debole del Parma a Venezia, ci sono 4 possibilità, ancora in vantaggio la difesa poco attenta, cioè in vantaggio sì, poco onorevole, questa è la colpa principale, vedremo poi questa sera. Marco, che puntata ci stai preparando, chi ci sarà in studio?
Intanto secondo me se la gioca un po' col centrocampo che non ha fatto filtro.
Confermo.
E beh, un po' tutte e due, dai, insomma. Cioè, il secondo gol non è un gran spot per la difesa del Parma col pallone che gira per l'area di rigore per quasi un minuto.
Ah, ma neanche il terzo,
No, infatti. Allora, stasera sarà un dibattito allargato anche e cercheremo di trarre vari punti di vista per capire perché il Parma ha perso, che sembra una domanda semplice, ma in fondo cercare di capire quali difetti ha evidenziato questa squadra, perché se è vero che nel primo tempo poteva passare in vantaggio, nel secondo ha sofferto tanto, soprattutto il Venezia, per quanto riguarda il secondo tempo, è stato più forte del Parma, credo che lo possano dire in tanti. Allora cercare di capire dove può migliorare, cosa deve arginare la squadra di Pecchia, sempre che non si sia trattato, e può anche essere di un passaggio a vuoto di un tempo che a volte può costare caro, ma magari c'è qualcosina di più. Allora, innanzitutto il primo ospite che vi introduco è Giancarlo Ceci, che proprio venerdì ha anticipato i suoi 80 anni su Radio Parma, lui che è una voce storica di Radio Parma, di TV Parma, è anche un attentissimo cronista ancora del Parma Calcio, sì. Ci aiuterà ad analizzare alcuni aspetti. Ci sarà mister Romeo Azzali, così anche dal punto di vista tattico avremo una voce importante, ci sarà Simone Brianti del sito GianlucaDiMarzio.com per magari diamo anche un piccolo sguardo alle prospettive di mercato, visto che una evidenza è emersa, ovvero che manca il vice Steves, che quando è mancato ha visto il Parma prendere 5 gol, praticamente più del 70% del totale, e raccogliere anche 4 punti in 3 partite. Questi i nostri ospiti, naturalmente con Leonora Antonini, con Luca Romenghi, in collegamento il responsabile della Serie B per la Gazzetta dello Sport, quindi forse una delle voci più autorevoli a 360 gradi del panorama giornalistico, Nicola Binda, e poi Nicola Ramella, che è il cronista, il telecronista che ha seguito sia Cremonese-Parma che Venezia-Parma per Sky, quindi uno sguardo dal nazionale sul locale particolarmente focalizzato, visto che ha seguito appunto le ultime due match dei crociati.
Ricordiamo allora al 333-920-170 di inviare i file audio per la segreteria dei tifosi, ho visto che ne sono già arrivati un paio, così li trasmetterete stasera insieme alle altre rubriche. Marco, ti lascio al tuo lavoro perché appunto stai preparando la trasmissione. Grazie, in bocca al lupo per stasera.
Ciao.
Grazie a Marco Balestrazzi. Allora siamo praticamente in chiusura. Vi ricordo nuovamente l'appuntamento, quindi stasera con Bar Sport. Giovedì ci sarà Calcio e Calcio. Domani invece, da domani fino a venerdì, non ci sarà Palla in Tribuna. Noi qui ci ritroviamo lunedì pomeriggio, sempre poco dopo le 14, per lanciare la volata verso Parma Como, che si giocherà, attenzione, venerdì 20 alle 20:30 al Tardini, quindi di venerdì sera sarà la prima giornata della Serie B. Grazie a Simonetta Collini e regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Ciao.